30 marzo 2012. Più rapido del previsto il riscaldamento globale. Se i tassi attuali di emissione di gas serra non diminuiranno in modo significativo entro il 2050, l'aumento delle temperature medie globali sarà compreso tra 1,4 e 3 e sarà quindi superiore rispetto all'aumento stimato nell'ultimo rapporto dell'IPCC pubblicato nel 2007. Questa proiezione è stata ottenuta con la più ampia analisi mai effettuata dei modelli climatici disponibili, che ha diminuito gli ampi margini di incertezza di ciascun modello. Nel 2007 l'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, aveva pubblicato un rapporto da cui si poteva rilevare l'esistenza di un margine di incertezza molto ampio da secondo a sesto circa in merito alle possibili traiettorie evolutive del clima nel corso dei prossimi 100 anni. Da allora diversi studi hanno sostenuto che fosse più plausibile un innalzamento delle temperature che ricadesse nella prima metà dell'intervallo proposto dall'IPCC invece che nella seconda. Ora un nuovo studio condotto da Daniel Rowlands dell'Università di Oxford e pubblicato su Nature Geoscience ha concluso che se le emissioni di gas serra proseguiranno secondo gli andamenti attuali e non diminuiranno in modo significativo, entro il 2050 le temperature medie globali saranno probabilmente da 1,4 a 3 più calde rispetto al periodo di riferimento 1960-1990, mostrando quindi una tendenza al riscaldamento più rapida rispetto alle proiezioni del rapporto del 2007. Il risultato è significativo perché nella loro analisi i ricercatori non si sono affidati a uno specifico modello climatico, ma hanno preso in esame le proiezioni derivanti da numerosi modelli diversi, considerando uno scenario di base delle emissioni di gas serra senza mitigazioni. Più rapido del previsto il riscaldamento globale. La valutazione degli scambi fra atmosfera e oceano è una delle fonti di incertezza nei modelli climatologici. Il principale problema legato alle previsioni con i modelli è che attualmente non c'è un accordo generalizzato sul peso relativo dei principali parametri che influiscono sull'evoluzione del clima, a partire da quelli relativi alla resilienza del sistema climatico, alla capacità di assorbimento di gas e di particolato da parte degli oceani e all'andamento storico della presenza di particolato in atmosfera. Senza contare che anche la metodologia di base adottata nello sviluppo dei diversi modelli, come l'estrapolazione di modelli molto accurati, ma elaborati e testati facendo riferimento a una serie di dati ricavati su piccola scala, piuttosto che sulla formulazione di modelli globali semplificati o le svariate possibilità intermedie, rappresenta un'ulteriore fonte di incertezza. Per ovviare a questo problema i ricercatori diretti da Rowlands hanno pensato di vagliare questa miriade di modelli sottoponendoli a un filtro di qualità definito innanzitutto dalla capacità di riprodurre l'evoluzione delle temperature di superficie in più di 20 paesi, regioni e bacini oceanici negli ultimi 50 anni. Dopo aver selezionato in questo modo i modelli ritenuti sufficientemente realistici, i ricercatori hanno confrontato le diverse previsioni scoprendo che nessun modello che avesse superato il loro controllo di qualità prevede un riscaldamento inferiore a 1 entro il 2050 rispetto ai valori di base 1960-1990. D'altra parte, una frazione elevata di questi modelli, pari a circa il 15%, prevede un aumento superiore ai 3. Dalle nostre simulazioni, osservano gli autori, si può concludere che un riscaldamento entro la metà del XXI secolo più forte delle precedenti stime sia coerente con i recenti cambiamenti di temperatura osservati e con uno scenario medio di nessuna mitigazione per le emissioni di gas serra. 29 marzo 2012. L'elegante geometria dell'organizzazione del cervello è l'ordine a dominare nell'enorme numero di fibre neuronali presenti nel cervello dei primati non umani e dell'uomo. Nuove tecniche di imaging tridimensionale hanno permesso di dimostrare in modo inaspettato che i fasci di fibre parallele sono organizzati in lamine bidimensionali che si incrociano ad angolo retto, disegnando un reticolo di elegante semplicità. Non un intricato dedalo di fasci nervosi disorganizzati, ma un reticolo tridimensionale e ricco di collegamenti estremamente ordinati. Da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science è emerso un nuovo modello dell'organizzazione complessiva del cervello degli esseri umani e degli altri primati. A elaborarlo sono stati i neuroscienziati di un'ampia collaborazione guidata da Van Weeden del Martinos Center for Biomedical Imaging del Massachusetts General Hospital sulla base di una sofisticata analisi matematica e dell'utilizzo di avanzate tecniche di imaging tridimensionale. Abbiamo scoperto che il cervello è costituito da fibre neuronali parallele e perpendicolari che si incrociano in modo ordinato. Si tratta di un risultato del tutto inaspettato, ha sottolineato Van Weeden. Sapere che esiste un semplice piano che, per successive modifiche dovute sia all'evoluzione sia allo sviluppo ontogenetico, dà origine a tutti i cervelli, ha implicazioni di enorme portata per tutti coloro che si occupano dello studio delle connessioni cerebrali. È noto che i cammini neurali nel midollo spinale e nel tronco encefalico sono organizzati in tre principali direzioni alto-basso, sinistra-destra e davanti e dietro, che riflettono gli schemi di base dello sviluppo embrionale. Seguire questi cammini negli animali superiori, e in particolare nella corteccia cerebrale, è sempre stata una sfida difficile, dato l'alto numero di intersezioni entro spazi limitatissimi. Finora gli studi hanno utilizzato traccianti chimici iniettati in specifiche regioni cerebrali. Questa metodica ha però forti limitazioni intrinseche, poiché permette di seguire l'andamento di un singolo cammino alla volta e non può essere utilizzata in esseri umani viventi. In quest'ultimo studio, invece, Weeden e colleghi hanno utilizzato tecniche di imaging a risonanza magnetica a spettro di diffusione, BSI, che permettono di rilevare l'orientazione di tutte le fibre che incrociano un particolare punto di un dato cammino accoppiate a un'analisi matematica di tutti i cammini adiacenti o incrociati nel cervello di quattro specie di primati non umani e in un gruppo di volontari umani. Precedenti studi effettuati da Weeden su cervelli di animali avevano rivelato la presenza di cammini di fasci incrociati di fibre parallele che sembravano formare strutture laminari, ma i dati disponibili non permettevano di capire se si trattasse di strutture pervasive oppure caratteristiche solo di alcune regioni cerebrali. Un'analisi più raffinata ha ora rivelato che tutte le fibre tra loro adiacenti o incrociate sono parallele o perpendicolari al cammino originario. Ciascuna delle fibre incrociate è, a sua volta, incrociata da proprie fibre perpendicolari, intessute come le fibre all'interno di un tessuto, e curvate in modo da definire strutture tridimensionali simili a scatole. Lo stesso schema a griglia è stato osservato in tutta la materia bianca del cervello di tutti i volontari e dei quattro primati non umani analizzati, macachi rhesus, macaca mulatta, autidi, galagidi e scimmie del genere Callithrix. L'estrema semplicità di questa struttura a griglia è probabilmente ciò che le permette di adattarsi ai cambiamenti, sia che si tratti delle grandi trasformazioni che avvengono nel corso dell'evoluzione, sia di quelle che avvengono nel corso dello sviluppo dell'individuo, ha commentato Van Weeden, mentre secondo Thomas R. Insel, direttore del National Institute of Mental Health, che ha finanziato in parte la ricerca. Questa nuova tecnologia potrebbe rivelare differenze individuali nelle connessioni cerebrali che sarebbero d'aiuto per la diagnosi e la cura dei disturbi mentali. L'insostenibile espansione delle città. Entro il 2030 alle città già esistenti si aggiungerà una superficie urbana pari a Francia, Germania e Spagna messe assieme. Il processo appare inarrestabile, osservano i delegati al convegno internazionale Planet Under Pressure, e per far sì che non abbia conseguenze catastrofiche è indispensabile cambiare i criteri di urbanizzazione, specie nei paesi emergenti, abbandonando i modelli di città di stampo occidentale, troppo dipendenti dalle automobili e spesso inadatti ai climi locali. A meno che non si modifichino i modelli di sviluppo, entro 20 anni l'area del pianeta occupata dalle città potrebbe aumentare di una superficie pari a quella di Francia, Germania e Spagna messe insieme, invadendo 1,5 milioni di chilometri quadrati. È questa la previsione degli esperti formulata al convegno Planet Under Pressure in corso a Londra. Le stime delle Nazioni Unite indicano che entro il 2050 gli abitanti della Terra passeranno dai 7 miliardi di oggi a 9 miliardi, vale a dire che ci si attende in media circa 1 milione di persone in più alla settimana per i prossimi 38 anni. Poiché si prevede che la maggior parte di questo aumento riguardi i centri urbani, la cui popolazione aumenterà anche a seguito della continua migrazione dalle aree rurali, nelle città riceverebbero un ulteriore miliardo di persone. Il totale della popolazione urbana prevista per il 2050 è di 6,3 miliardi contro i 5,3 miliardi di oggi. Il pianeta non può permettersi di non urbanizzare, ha detto Karen Zito della Yale University. In tutto il mondo, tuttavia, la gente ha abbracciato sempre di più stili di architettura e di urbanizzazione occidentali, che richiedono un uso intenso delle risorse e che spesso non sono adattati ai climi locali. Così la periferia nordamericana è diventata globale, e gli sviluppi urbani dipendenti dalle automobili sono sempre più la norma. La questione non è se urbanizzare, ma come dice Michael Fragkias dell'Arizona State University, purtroppo, aggiunge, l'attuale modello di espansione urbana mette a rischio l'umanità a causa dei gravi problemi ambientali che comporta. Oltre il 70% delle attuali emissioni di CO2 va a soddisfare le esigenze della città. Si stima che le emissioni di CO2 delle aree urbane siano passate dai 15 miliardi di tonnellate del 1990 ai 25 del 2010, per arrivare a 36,5 miliardi di tonnellate entro il 2030, assumendo gli attuali livelli di crescita. Il modo in cui sono cresciute le città dopo la Seconda Guerra Mondiale non è sostenibile né socialmente né ambientalmente. L'impatto dell'espansione urbana in corso è troppo grande per continuare, ha aggiunto Zito. Oggi abbiamo un'opportunità unica per pianificare la prossima esplosione di urbanizzazione, diminuendo la pressione sugli ecosistemi, migliorando le condizioni di vita di miliardi di persone, ed evitando il verificarsi di gravi problemi ambientali globali. Questo intervento però non può aspettare, dice Roberto Sanchez Rodriguez dell'Università di California, Riverside, secondo il quale è importante sottolineare che esistono differenze nel processo di urbanizzazione nei paesi ad alto, basso e medio reddito, e occorre tenerne conto nelle nostre strategie. Abbiamo bisogno di andare oltre gli approcci tradizionali alla progettazione e di rispondere alla crescita urbana informale, al valore dei servizi agli ecosistemici e alla necessità di prospettive multidimensionali, sociale, economico, culturale, ambientale, politico e infine biofisico. il confine fra mondo quantistico e mondo classico. Nel mondo delle particelle predominano le singolari leggi della meccanica quantistica, ma fino a quali dimensioni sono direttamente rilevabili i loro effetti? Ricercatori dell'Università di Vienna hanno realizzato un filmato che, ripetendo il classico esperimento della doppia fenditura, rende possibile osservare la formazione di schemi di interferenza anche per molecole relativamente grandi come quelle del colorante ftalocianina e dei suoi composti. Onda o corpuscolo? O meglio, quando una particella è abbastanza grande da essere classica e fino a quando è quantistica, un passo avanti per rispondere a questa domanda è stato fatto da un gruppo di ricercatori che firma un articolo sulla rivista Nature Nanotechnology. Il metodo classico per dimostrare che ci si trova di fronte a un comportamento ondulatorio è quello di inviare un fascio di luce, che è un'onda, attraverso una coppia di strette fessure e misurare in che modo l'intensità della luce che colpisce uno schermo dietro le fessure varia in funzione della posizione. I picchi di intensità corrispondono ai punti in cui un massimo dell'onda che è passata attraverso una fenditura coincide con un massimo dell'onda che è passata attraverso l'altra fenditura, e le zone più scure dove si ha la coincidenza di due minimi. Questa struttura di picchi e intensità ridotte è nota come schema di interferenza. Se questo esperimento viene ripetuto con un fascio di particelle ordinarie, vedremo solo due picchi, ciascuno formato dalle particelle che sono passate attraverso una particolare fessura. Se però si rivolge l'attenzione alle particelle quantistiche che condividono la doppia natura di onda e corpuscolo, si dovrebbero avere figure di interferenza con picchi multipli, proprio come per la luce. La previsione teorica di questo effetto fu formulata da Louis de Broglie nel 1924, e la natura ondulatoria degli elettroni, ottenuta registrandone la diffrazione da parte della superficie di un cristallo di nickel, fu dimostrata sperimentalmente per la prima volta da Clinton, Davison e Lester Germer nel 1927. Ma il primo esperimento della doppia fenditura con elettroni venne effettuato 30 anni dopo, nel 1961, da Carl G., mentre la formazione della figura di interferenza in presenza di un singolo elettrone nel dispositivo in un certo momento venne registrato dal gruppo bolognese composto da Pier Giorgio Merli, Gianfranco Missiroli e Giulio Pozzi nel 1974. In quello che è stato definito il più bel esperimento di fisica di sempre, in cui, come ebbe a osservare Richard Feynman, era condensato tutto ciò che serve sapere sulla meccanica quantistica. Da allora, però, è stato un susseguirsi di tentativi di stabilire fino a dove fosse possibile registrare gli effetti delle leggi quantistiche, ossia dove si potesse collocare la linea di confine fra il mondo quantistico e quello classico. In questa corsa, un posto di primo piano è stato raggiunto dai ricercatori dell'Università di Vienna, che ora, con la collaborazione di esperti in nanotecnologie delle Università di Tel Aviv, di Basilea e del Politecnico di Karlsruhe, sono riusciti a realizzare un filmato che mostra l'accumulo a valle della doppia fenditura di schemi di interferenza per molecole di ftalocianina, un colorante organico ampiamente utilizzato nell'industria, che hanno masse di 514 unità di massa atomica AMU, e di derivati di suoi derivati, molecole con masse addirittura di 1298 AMU. Queste ultime sono le più grandi particelle per le quali sia mai stata registrata la formazione di uno schema di interferenza per singola particella. Lingue straniere. Più vicini ai nativi con la full immersion. Meglio la full immersion o la lezione frontale per imparare una lingua, Secondo una nuova ricerca si ottengono buoni risultati con entrambi i metodi, ma per attivare gli stessi meccanismi cerebrali di elaborazione della grammatica dei madrelingua, l'unica strada è l'immersione completa. Potrebbe essere utilizzato per pubblicizzare i corsi full immersion di lingue straniere. Il risultato appena pubblicato sulla rivista online ad accesso libero Plus One, dalla prima serie di studi di questo tipo sull'apprendimento di una lingua straniera da parte di soggetti adulti, è emerso infatti come questa attività si basi sugli stessi meccanismi cerebrali osservati in chi parla la propria lingua madre. In sostanza, afferma la ricerca condotta dal Georgetown University Medical Center, GUMC, in collaborazione con l'Università dell'Illinois a Chicago, solo la completa immersione nella lingua straniera permette di accedere alla stessa elaborazione delle informazioni dei madrelingua. Inoltre, il cervello consolida la conoscenza della lingua straniera con il passare del tempo, così come fa quando una persona apprende ad andare in bicicletta o a suonare uno strumento. E finora le indicazioni degli studi sull'argomento non sono state univoche. Il tipo di esposizione al linguaggio tipico delle lezioni frontali, con lunghe spiegazioni della grammatica, sono o no più efficaci per l'apprendimento negli adulti rispetto alle situazioni di full immersion, in cui non vengono date spiegazioni, ma semplicemente molti esempi linguistici. La ricerca in questo campo è stata carente soprattutto dal punto di vista metodologico, poiché è stata dedicata scarsa attenzione ai meccanismi cerebrali che sovrintendono ai diversi tipi di apprendimento e ci si è spesso limitati a studi di breve durata sulle prime fasi dell'apprendimento. Per aggirare il problema, gli studiosi hanno pensato di focalizzare l'attenzione sull'apprendimento di sole 13 parole di una lingua artificiale con pronuncia simile all'inglese, la lingua madre dei volontari, ma grammatica propria. Si è così riscontrato che dopo alcuni giorni gli adulti sottoposti al test avevano raggiunto una notevole competenza linguistica, sia nel caso di un apprendimento frontale, sia nel caso di un apprendimento full immersion. Tuttavia, le misurazioni dell'elaborazione da parte del cervello mostravano differenti meccanismi. Solo l'apprendimento per full immersion ha portato a un'elaborazione cerebrale della grammatica realmente di tipo nativo, ha spiegato Michel Ullman, professore di neuroscienze della GUMC e autore senior dello studio. Perciò nell'imparare una lingua straniera utilizzare gli stessi processi cerebrali dei madrelingua è possibile, ma occorre una full immersion invece che una serie di lezioni frontali. Ma che cosa succede quando, una volta raggiunta una buona competenza in una lingua straniera, non si viene più esposti a essa in modo regolare? Precedenti studi hanno mostrato, come era prevedibile, che le prestazioni peggioravano. Si tendeva perciò a ipotizzare che il cervello diventasse meno simile a quello nativo. Ciò che abbiamo riscontrato con le scansioni cerebrali è che, al contrario, il cervello dei partecipanti dopo una pausa diventa molto più simile a quello dei madrelingua, ha concluso Ullman. E questo è stato verificato per entrambi i tipi di apprendimento. Tuttavia, solo il gruppo di full immersion mostrava un'elaborazione dei dati di tipo effettivamente nativo,